Capitolo quarto. Dal giorno del pignoramento non fu più possibile a Giusto incontrare Cristina per la via. Sant'Alessandro non vedeva più la sua piccola devota né alla messa del mezzodì né ad un'altra messa. E quando il pittore fu persuaso di questo per essere rimasto tutta la mattinata di una domenica piantato come un pilastro inquieto veramente, a distribuire l'acqua santa a tutte le ragazze, allora non gli rimase dubbio che gli ordini del babbo usciere erano di mutar chiesa, d'andarsene alla prima messa a San Giorgio o a San Lorenzo. E Giusto, una festa, non fece altro che viaggiare da una chiesa all'altra. Più semplice sarebbe stato piantarsi in faccia al portone di casa, ma egli temeva d'esser visto dall'usciere, il quale, per difendere la legittima prole da quelle nozze che non gli andavano a sangue, sarebbe stato capacissimo di far perdere la messa e il paradiso a sua figlia. Ma nemmeno a San Giorgio e a San Lorenzo Cristina si lasciò vedere. Allora un fiero dubbio assalse il pittore innamorato. Forse Cristina sua era ammalata. Questo pensiero gli era appena entrato nel cervello e già Giusto era avviato a visitare la cara inferma. Lo aspettavano insieme una gioia e uno sgomento nuovo. La porta di casa era chiusa. La portinaia informò che la ragazza con la fantesca erano andati in Brianza per qualche giorno, mentre l'ufficiale giudiziario era rimasto a fare le sue citazioni e i suoi pignoramenti. Però, se Giusto volesse vedere il signor Ippolito dopo il tribunale, tornasse alle 17 in punto, che a quell'ora, per abitudine, dava una capatina a casa prima di andare alla trattoria a desinare. Il pittore ne sapeva quasi abbastanza. «In qual paese di Brianza?» domandò alla portinaia. «A Barzanò». Il grande artista non chiese altro. Col primo treno se ne venne a Monza e di lì con la tramvia a Barzanò. Ma per quante ricerche facesse della casa dell'usciere Ippolito, nessuno ne aveva inteso mai parlare. E quando cominciò a dire di Cristina, dipingendola come sa fare un pittore innamorato, si sentì rispondere che ragazze belle quell'anno Barzanò ne aveva tante, perché dopo agosto ne erano venute da Milano e da Monza almeno una ventina, quasi tutte sparse per le ville, due o tre appena in paese. Dio buono, essere a due passi da Cristina sua e non poterla vedere. Peraltro, prima di sera, Giusto trovò la buona strada, essendogli stata indicata una villetta distante da Barzanò un chilometro e mezzo, dove una signorina con la fantesca, arrivate da poco, erano andate a stare in casa del notaio Cipolla. La celebrità del notaio Cipolla era molta in Milano, perché col mezzo del suo tabellionato vi si facevano gli intrugli più difficili, perché la moglie sua, figlia d'un usciere famoso anche lui, si era fatto essa pure la celebrità d'essere una gazza di prima forza. Quanto il Cipolla era abbottonato e taciturno per necessità professionale, altrettanto la moglie era curiosa e ciarliera. E si aveva la prova parlante che il notaio, tornato a casa, abbandonava il sussiego per lasciarsi sbottonare e rivoltare tutto dalla legittima notaia fino a far vedere le fodere. Perciò il Cipolla metteva bensì insieme i più complicati meccanismi di società commerciali, in nome collettivo, in accomandita e anonime. Ma era raro che per l'opera sua si facesse un testamento. Giusto gli aveva fatto una volta il ritratto a olio, non gli avendo strappato di bocca altro che monosillabi in tutte le ore delle sedute. Questa volta, andando a fargli visita di proposito, lo inviterebbero almeno a desinare facendolo sedere tra la notaia e Cristina sua, ed egli terrebbe sempre una mano sotto la tovaglia. Disgraziatamente quel giorno il notaio Cipolla non era in villa, e quando Giusto ebbe chiesto di lui alla fantesca e la fantesca gli ebbe risposto di cercarlo a Milano, egli non poteva far altro che andarsene. Non di meno si provò a domandar notizie di Cristina, ma ahi, la buona fanciulla era ammalata e appunto il dottor Cipolla era corso a Milano a informarne il babbo. Giusto vedeva naufragare ogni sua speranza. Non seppe decidere lì per lì se gli convenisse sfoderare la qualità di zio e di cugino e insistere per essere messo alla presenza della signora notaia. Ebbe una vaga paura di perdere ogni frutto del suo viaggio se l'usciere ne venisse a cognizione. Stette un po' a guardare intorno, forse sperando che la signora curiosa s'arrischiasse a tiro. Infine se ne andò, con l'unica speranza di non essere visto da nessuno. E almeno in questo ebbe fortuna, perché né il notaio né l'usciere videro lui, ed egli vide entrambi arrivare mezz'ora dopo nel tram, mentre egli vagava come un cane battuto, nascondendo l'amore inquieto dietro i gelsi della campagna. Non perdette di vista la villa finché si accesero i lumi delle finestre. In una di queste la luce non si muoveva mai, ed era sicuramente la camera di Cristina inferma. E di che male era inferma la creatura adorata? La fantesca non aveva saputo dir nulla, ma sicuramente era il mal di amore, un male così fatto che quando si attacca alla gente robusta la lascia in piedi a vagare fra i gelsi, ad assorbire la rugiada serotina per tutti i pori, e quando piglia una bambina bianca e delicata la stronca subito e la mette a letto. Giusto vagò molta parte della notte intorno al villino, tenendo desti i cani di guardia che empivano la campagna colatrati. Cercò sempre il lume acceso, con una speranza impossibile, cioè che la sua innamorata avesse a distinguere il passo di Giusto per le zolle dei campi e potesse correre alla finestra a mandargli un saluto, a dirgli a bassa voce «Io sto meglio e t'amo». Invece quella notte Giusto si buscò solo una febbre reumatica e quando a ora tarda andò a svegliare l'albergatore di Barzanò, batteva i denti come un dannato. E là, all'insegna della corona, si mise a letto e la mattina chiamò il medico condotto e per sua virtù rimase in paese 15 giorni buoni tra vita e morte. Nello svegliarsi da quel lungo sonno, apprese che erano venuti a vederlo il notaio Cipolla e il cugino Ippolito, ma egli non aveva riconosciuto nessuno, che Cristina era guarita perfettamente e che la sua malattia era stata un'angina leggera. E che altro? E che ora Cristina, più fresca e più bella di prima, era tornata a casa in compagnia del babbo. Ah, quanto male gli faceva il medico condotto dandogli queste notizie! La sua fanciulla non aveva nemmanco saputo della presenza di Giusto ammalato, se no, sfidando tutte le collere dell'usciere, avrebbe dichiarato di non voler tornare a Milano se prima non avesse visto il caro infermo. Eppure, mentre l'ammalato si affliggeva, la natura più forte di lui gli dava un benessere singolare, una contentezza non mai provata prima, un entusiasmo gentile al contatto del quale la melanconia era quasi nulla. E talvolta, accarezzato dalla convalescenza, riconosceva che la vita è buona e che si può godere sempre qualche cosa, pur di accontentarsi di poco e di rassegnarsi molto. Ma subito succedeva il terrore pazzo di dover vivere tutti gli anni della sua esistenza separato dalla fanciulla amata. E la rassegnazione gli sembrava impossibile quando gli fosse piombata sul cuore la notizia feroce che Cristina sua era fidanzata, che Cristina era sposa e madre dei figli d'un altro uomo. Ah, questa idea soltanto guastava tutta la felicità della convalescenza.